musica. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Antonio Bolzani, perché in questa seconda parte di Mille Voci parleremo di un tema del passato di cui comunque continuiamo a parlare oggi, Antonio.
Eh sì, è un tema di grandissima attualità sempre. Beh, buongiorno a tutte e a tutti voi. È un tema di grandissima attualità, soprattutto oggi, ma lo verrà anche in passato. Di cosa stiamo e di cosa parleremo? Parleremo dell'emigrazione e di emigrazione. Quando si parla di emigrazione, beh, spesso pensiamo ai migranti di oggi, ai migranti che scappano da guerre, da situazioni tragiche, da paesi che decisamente vivono confrontati con problemi inenarrabili. Anche noi siamo stati migranti, anche noi nelle nostre valli, anche noi nella nostra area, sul nostro territorio, in passato abbiamo dovuto lasciare la nostra casa, lasciare la nostra nazione, lasciare la nostra terra e partire. E allora approfittiamo di un'interessante conferenza che si terrà domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 20, presso la sala conferenze del Museo di Leventina di Giornico, per parlare appunto dell'emigrazione dalle valli ambrosiane fra il XVI e il XIX secolo. Con noi c'è la relatrice che domani appunto terrà questa conferenza, che è la storica Stefania Bianchi. Stefania Bianchi, buongiorno e benvenuta a Mille Voci.
Buongiorno a lei, Antonio, e naturalmente buongiorno a chi ci ascolta, naturalmente.
Allora, vediamo di inquadrare subito il tema dell'emigrazione dalle valli ambrosiane. Abbiamo detto XVI-XIX secolo, si partiva e si ritornava dopo qualche anno oppure erano delle migrazioni senza ritorno?
Allora, ci sono tutti gli aspetti, un po' perché il tema dell'emigrazione è un tema che resta comunque complesso e tutti i nuovi studi che si aggiungono vengono a conferire un quadro di effettiva complessità e di effettiva anche peculiarità a seconda delle circostanze. Per quel che ho potuto vedere per le valli superiori, tendenzialmente i regimi migratori hanno una stagionalità, no? Che praticamente consentiva di seguire anche le attività agropastorali che venivano praticate nelle comunità di appartenenza. E questa alternanza riguardava però tendenzialmente i lavori più umili, che non implicavano una responsabilità nelle mete raggiunte. Faccio un esempio, non va dimenticato appunto, ma questo vale anche, l'ho visto per le maestranze dei circuiti dell'edilizia, che i diversi ruoli determinavano delle necessità diverse nel presenziare, anche per alcuni anni, perché un conto è se sei il capomastro e quindi devi seguire l'inizio e la fine della costruzione, di una costruzione edilizia, e un altro se sei un manovale che può fare la stagione e poi tornare nella stagione successiva. E lo stesso possiamo dire anche nell'organizzazione dei trasporti e delle consegne nelle città d'Italia. Un conto se sei sciostraro, che è il termine tecnico con cui praticamente si definisce colui che è responsabile della gestione della mobilità su una piazza commerciale, e Milano era uno dei centri fondamentali, insomma, di questa transizione della Valle Ambrosiana, e un altro se sei un semplice portatore, per cui puoi scendere una stagione, poi tornare nella stagione estiva a casa e poi ritornare nella stagione invernale quando c'era magari più bisogno, perché si veniva spostato il carbone, il legname e cose del genere.
Quindi dipendeva dal lavoro. Per secoli secoli bisogna dire che Milano ha attirato la gente delle valli ambrosiane e del bacino insubrico. Dal 500 le figure dominanti dell'economia dei servizi, perché era un'economia dei servizi, sono i facchini, i brentatori,
certamente,
all'occorrenza anche i monatti, poi i marronai e le molte serve, di cui spesso si conoscono soltanto i nomi di battesimo, ma non i cognomi. Allora, era un'emigrazione, Stefania Bianchi, che partiva alla ricerca di lavoro, lo abbiamo detto, lo abbiamo spiegato, e di nuove opportunità. Da noi proprio non c'erano sbocchi.
Allora, anche questo è un tema molto complesso e anche qui molto diversificato, perché in realtà, ed è anche un po' l'attitudine con cui si muove, c'è una grandissima mobilità delle genti anche oggi, è che la gente parte perché spera in un futuro migliore, perché è vero che abbiamo grandi fattori di espulsione molto più imperativi oggi come oggi, ma tendenzialmente abbiamo anche una mobilità che è alla ricerca di una sorta di benessere, insomma, comunque di condizioni di vita migliori, di un qualcosa, di un progetto, insomma, l'avere l'idea di costruire qualcosa altrove. E quindi Milano per questa ragione ha sempre calamitato le genti delle Valli Ambrosiane proprio per la prossimità, diciamo, culturale e religiosa, ma anche dal bacino insubrico. E inizialmente abbiamo il primo ruolo, se vogliamo, è assunto proprio dall'emigrazione della Val di Blenio, con alcuni cuochi che sono diventati rinomati, ma anche sguatteri, staglieri già alla fine del 400 presso gli Sforza. E poi
pensiamo a Mastro, sì, Martino.
Esatto, bravo. Ecco, e quindi poi finita un po', insomma, questa leadership di abilità ai Fornelli, insomma, abbiamo figure altrettanto importanti, ma sono legate soprattutto all'economia dei servizi di fatica, quindi i facchini, i brentatori, che sono quelli che portano, spostano il vino, e che spesso avevano anche il dovere, insomma, o la volontà di prestarsi quali monatti, quindi in caso di pesti, che erano anche abbastanza ricorrenti. Noi si conosce soprattutto quella manzoniana, ma ce ne sono già nel 500, alla fine del 500, con il periodo di San Carlo Borromeo, insomma, era una paura costante, pressante, e naturalmente chi era disposto a spostare i cadaveri, a fare questi lavori, era ben voluto anche dalle autorità. E poi diciamo che questo più un settore leventinese, invece il settore più bleniese si lega prima ai marronai e più tardi soprattutto all'industria legata ai dolciumi, al cioccolato, ma magari abbiamo modo di tornarci. E poi appunto ci sono parecchie serve, cioè donne anche sole, che si muovono già all'inizio del 500. Faccio giusto un esempio che mi leggo, perché naturalmente non è che so tutto a memoria. Ho considerato, grazie alla collaborazione con studiosi milanesi, gli anni tra il 1503 e il 1506, in cui risultano ben 236 morti ticinesi, di cui 93 sono uomini della Valle di Blenio e 61 donne. Ecco, altre per esempio, 42 sono originarie in particolare da Bellinzona, e lì abbiamo ben 23, come si dice, sono quasi tutte donne tranne due maschi, quindi vuol dire che per esempio dal bellinzonese la mobilità femminile in qualche misura era già nel 500 indipendente, anche perché il lavoro di serva implicava magari la presenza in una casa, diciamo, nobiliare, che poteva essere sia nel comasco sia nel milanese, che durava anni e anni fino alla morte. Ecco, ci sono addirittura casi in cui ho trovato anche un caso, per esempio, nelle donazioni all'ospedale maggiore di questa signora che serva per una famiglia nobile milanese per anni, e alla fine si ammala, viene ricoverata e decide di lasciare i suoi piccoli risparmi proprio all'ospedale come segno di riconoscimento.
Però è interessante anche questa emigrazione femminile che partiva appunto dal, certo, Bellinzonese, dal sopraceneri, insomma. Tra l'altro l'emigrazione blegnese poi si insediò, e anche con successo, sia a Londra sia a Parigi, questo va,
certo,
va, certo, assolutamente
certamente,
ricordato.
Certamente.
Stefania Bianchi, le molteplici attività erano dettate ovviamente dalle richieste di mercato. L'organizzazione del lavoro per questi migranti ticinesi, come, e migranti ovviamente delle valli ambrosiane, come e da chi era pianificata l'organizzazione del lavoro? I migranti avevano anche la possibilità poi di fare carriera e di mettersi in proprio, oppure, lei lo ha detto, erano essenzialmente ed erano più che altro, era più che altro una manodopera a basso costo?
Ecco, come forse mi ripeto, però la realtà è questa, abbiamo e questo e quello. È chiaro che c'è un rapporto importante a livello di comunicazione tra istituzioni, perché i luoghi di partenza tendevano comunque a garantire una certa sicurezza ai loro praticamente oriundi del paese, quindi c'è comunque anche una, diciamo, un aspetto sovrastrutturale che magari si vede facendo passare le carte dal punto di vista della comunicazione istituzionale tra Duomo, Stato milanese, insomma Ducato, e valli ambrosiane ormai diventate Bagliaggio. Ma al di là di questo c'è proprio un meccanismo che potremmo dire piramidale in questo mondo, perché appunto il capo di questa piramide, come ricordavo prima, è il anche se andrebbe detto lo, comunque il sciostraro, perché poi è una, appunto un termine gergale, che è la figura di riferimento anche per le autorità ed è l'intermediario negli scambi tra mercanti e venditori al minuto.
Ed è un po', specie, era un po' l'organizzatore del lavoro.
Bravo, era una specie, diciamo, tra virgolette padrone della piazza, sì, con ruoli al limite quasi, proprio al limite della legalità, no? E quindi lui controllava la piazza, aveva sottostanti determinate gerarchie, il facchino cavallante, attenzione, che era già un facchino privilegiato perché era attrezzato di carro e cavallo e spesso appunto era anche brentatore perché spostava, oltre che ne so il carbone, spostava magari anche appunto brente di vino. La brenta, siamo intorno al, come si dice, ai 90 litri al colpo, dico così tanto per dare un'idea a chi ascolta. E poi abbiamo i numerosi facchini semplici che portano a spalla e sono fondamentali, soprattutto in queste città. Adesso noi non abbiamo più la dimensione, ma queste città erano fatte di strade, soprattutto Milano, di acqua, di navigli, di corsi stretti, quindi per forza occorreva avere il facchino che si caricava il peso, perché proprio i percorsi erano obbligati e piccoli, stretti, bui, insomma, non è quello che non, il nostro immaginario fa fatica un po' a entrare in queste dinamiche.
Certo, i trasporti erano anche molto fluviali, quindi acquatici, quindi ci si spostava anche tanto e soprattutto si spostavano anche tanto le merci sull'acqua. Stefania Bianchi, rimanga con noi, abbiamo un brano musicale, poi abbiamo ancora qualche spunto da proporre al nostro pubblico. Ricordo, stiamo parlando dell'emigrazione dalle valli ambrosiane tra il XVI e il XIX secolo. Prendiamo spunto dalla sua conferenza di domani sera alle 20 presso la sala conferenze del Museo di Leventina a Giornico.
10:48 a mille voci, stiamo parlando di emigrazione, ne stiamo parlando quelle delle valli ambrosiane dal XVI al XIX secolo, lo stiamo facendo con la storica Stefania Bianchi, proprio perché domani sera 10 aprile alle 20 ci sarà una conferenza presso il Museo di Leventina a Giornico. Arrivano dei messaggi, arriva un messaggio da un'ascoltatrice che scrive: ringrazia per questo contributo e aggiunge: la nostra famiglia è auto-esiliata nel 1551 per politica e religione, e mio padre per amore. Poi aggiunge: per cui non soltanto bisogno finanziario, ma è di libertà, proprio a proposito di immigrazione.
E difatti l'immigrazione, quando si parla di immigrazione, si accendono e si riaccendono sempre molti ricordi, ricordi anche familiari, perché tante famiglie che oggi vivono e abitano nella Svizzera italiana hanno ovviamente parenti, avi, insomma lontani parenti che sono stati migranti, e quindi inevitabilmente si ritorna a parlare di famiglie, di storie familiari e di storie, perché siamo un paese, anche una terra che è stata terra di emigrazione, si ritorna a parlare proprio di questo tema, che è un tema oggi attualissimo, insomma si dibatte, si riflette, si discute praticamente quotidianamente su questi fenomeni migratori. Allora, tornando con Stefania Bianchi alle migrazioni dalle valli ambrosiane, è interessante perché si viene a creare, Stefania Bianchi, una sorta di geografia dell'integrazione nel tessuto cittadino, in questo caso milanese, delimitata da monopoli spazi identitari che a volte generavano dei conflitti persino fra i migranti provenienti da comunità limitrofe di una stessa giurisdizione. Allora, perché i migranti litigavano? Quali erano i motivi? E soprattutto, nel tempo libero, come vivevano?
Allora, qui ci vorrebbe molto tempo per entrare in tutti questi aspetti. Intanto, naturalmente, l'acquisizione di una piazza, cioè controllare una piazza, come abbiamo visto, era un privilegio che spesso veniva elargito anche dalle istituzioni. Per esempio, il Duomo controllava, la fabbrica del Duomo controllava tutti i suoi spazi intorno e cercava di dirimere anche i conflitti che avvenivano, per esempio, tra partenti dalla Leventina, spesso anche da paesi limitrofi, che si contrastavano, perché controllare un punto chiave come il Broletto, dove invece c'erano quelli della Val di Blenio, o la Crocetta del Leone, era qualcosa di fondamentale, perché vuol dire che tu controllavi tutti i sistemi di distribuzione praticamente dei generi alimentari, piuttosto che del legname, dei marmi, insomma di quello che veniva gestito. E volevo un attimo ritornare anche a una cosa importante. Abbiamo all'interno di questi percorsi poi abbiamo dei profili vincenti, ad esempio quello di Tommaso Giandeini, che per esempio fa fortuna e nel 1831 lavora presso l'ospedale maggiore come in qualità di cantinaio, quindi un'evoluzione dal brentatore in sostanza, e che alla fine, quando si ritrova confrontato con la scelta di dover entrare in Ticino dopo l'espulsione che viene fatta dal governo austriaco all'inizio degli anni 50 o chiedere la cittadinanza proprio agli austriaci, sceglie la seconda opportunità, perché naturalmente se hai fatto fortuna, se hai un negozio, se hai costruito un benessere, se hai figli che vanno a scuola a Milano, che hanno delle prospettive, fai anche delle scelte di vita che portano a cambiare anche appunto la nazionalità, e questo dà il senso proprio della capacità di integrazione, che era una capacità che si rileva anche dal fatto che si trovano notizie anche interessanti che riguardano la loro unità, il fatto che avessero delle chiese di riferimento fondamentali, che hanno lasciato anche dei nomi, tipo i nomi Aquilino, che compaiono anche in Valle di Mugello, cioè scusi, in Valle Leventina, ma anche appunto anche nelle valli della parte meridionale, conforme appunto all'insediamento di queste comunità che vivevano, c'era chi viveva bene, invece chi viveva in queste sorte di abitazioni vicino ai fondachi, che erano delle specie di condomini, insomma un po' precari, con spazi angusti, condizioni igieniche insomma al limite, ed era un'umanità che appunto si muoveva, era come un brulicar. Io quando penso a questi spazi cittadini milanesi penso proprio a un brulicare di persone che andavano di porta in porta da una sosta all'altra e contribuivano quindi all'economia e alla dinamica insomma di questa città, che è sempre più in crescita nel corso del Settecento.
Però poi c'erano dei conflitti tra di loro ogni tanto.
C'erano naturalmente appunto, come dicevo prima, dei conflitti, perché il controllo di una piazza era un privilegio e quindi non lo volevi condividere magari neanche con quelli del comune che di provenienza, che era a 2-3 chilometri da te, insomma.
Corsi e ricorsi storici, mi verrebbe da dire, pensando a certi litigi oggi che magari possono capitare nei centri degli asilanti.
Sicuramente, il campanile.
Dove le persone della stessa nazione o della stessa etnia magari vengono appunto a litigare fra di loro, certo, proprio per questioni magari legate anche a motivi, certo, di scelte politiche, di sistemi politici, e quindi si può proprio dire che corsi e ricorsi storici.
Certo.
Stefania Bianchi, veniamo alla comunità leventinese risalente a fine Settecento. Qui è interessante. Per i migranti di Anzonico, Rossura, Molare e Sobrio, la città prescelta è Milano. Per i migranti di Chironico e Venezia, per quelli di Calonico e la Francia, mentre da Faido e Mairengo si partiva per disparate destinazioni. Queste mete alternative alla metropoli ambrosiana a Milano diventano sempre più importanti, lo abbiamo detto, dopo l'espulsione del 1853, che porta anche all'emigrazione transoceanica. E quindi è da lì che si comincia a varcare l'oceano e a cercare un'emigrazione in America, in Sud America, insomma in Australia, in altre terre e soprattutto in altri continenti.
Certo, c'è un po', nasce un po' anche questa, c'è anche un po' la costruzione del mito americano e va detto che questa espulsione paradossalmente ha generato delle fonti di dati estremamente interessanti, in parte già presi, già studiati da Martinola nel suo saggio appunto sul blocco della fame del 1970, perché praticamente è stata una cesura incredibile. Le porte chiuse della Lombardia diventano le porte chiuse per migliaia di persone, si parla di circa, dico approssimativamente, un 5-6 mila rientri, tra l'altro rientri che subito si trasformano in partenze nuove ed è molto interessante, soprattutto verso la Francia, che diventa con Parigi, ma poi anche Lione, e anche Bordeaux e Nantes,
certo,
diventano poi trampolini per altre partenze, che siano mediterranee, come diciamo da Lione dove, o da Marsiglia, dove poi ci si dirige anche nei paesi magrebini, oppure il salto è soprattutto per quanto riguarda appunto le aree del Sopracenere, il salto riguarda le partenze per l'America, e anche direi anche qui magari con più interesse verso l'America del Nord, per questo Far West, per sì, questo, perché naturalmente abbiamo anche un po' la nascita del mito agrario americano, insomma ci sono anche tante
ma
cose,
ma poi anche
il
Sud America, ricordiamo l'Uruguay, certo, ricordiamo, certo, altre nazioni,
senz'altro,
tra l'altro vale la pena
senz'altro
ricordare anche i libri e i volumi di Giorgio Cheda e
ma
del professor,
certo,
Fosanelli, che
certo
tanto hanno dato al capitolo e al tema dell'immigrazione,
certo.
Stefania Bianchi, la ritroviamo domani sera alle 20 nella sala conferenza del Museo di Leventina Giornico per questa sua interessante conferenza sull'emigrazione dalle valli ambrosiane dal XVI al XIX secolo. Ricordiamo che prima della conferenza si terrà l'assemblea annuale del Museo di Leventina, che è prevista alle 19, quindi la possibilità di visitare il Museo di Leventina Giornico e poi di ascoltare anche la conferenza di Stefania Bianchi. Grazie mille, buona giornata.
Grazie a voi e arrivederci.